Sì, grazie Presidente. A nome della società civile approviamo la lodevole iniziativa da parte del Gruppo Forza Italia e la proposta specificata e illustrata dal consigliere Penge. Fare rete, quindi unirsi, significa insomma creare, rafforzare le imprese e soprattutto creare un ostacolo contro quelle multinazionali, tra cui McDonald's, insomma, quindi creare delle, far sì che le piccole imprese non possano scomparire di fronte a colossi del commercio, dell'attività imprenditoriale. Io riguardo alla modifica che è stata proposta dal consigliere Trani, siccome scrivendo a verificare la possibilità di attuare significa che il sindaco e la giunta si devono soltanto limitare a verificare la possibilità di attuare e non ad attuare, quindi sarebbe meglio scrivere impegna il sindaco e la giunta ad attuare previa verifica di fattibilità tutti gli strumenti necessari eccetera eccetera, insomma, quindi va meglio su questo aspetto, quindi significa che una volta verificata la fattibilità può essere anche attuata. Grazie.
Il consigliere proponente Trani dice che va bene, probabilmente le riserve della maggioranza sono limitatamente dettate dal fatto che è vero che e a costi minimi, ma seppur minimi, dei costi conseguenti li porta, e che chiaro senza il bilancio approvato sarebbe comunque prendere un impegno che in questo momento il Consiglio Comunale non può prendere. Però il consigliere Trani, che sta lavorando con il consigliere Penge in questo momento, dice che va bene e quindi possiamo modificare l'elaborato come integrato dal consigliere Agaro. Io infatti ho detto accettiamo la proposta fatta dal consigliere Agaro, che va bene, no? Avevo detto così anche prima. No, però non è che accetta, lui ha fatto una proposta a nome della maggioranza e in questo caso per semplificare come si dice, il dialogo, la dialettica tra di noi l'ho un po' ristretta. E com'era gentilmente consigliere, così lo annoto nel... Previa verifica di fattibilità. Previa? Ok. Perfetto. Se non ci sono altri interventi, invito i consiglieri ad accomodarsi e di votare. Allora, sottopongo al voto del Consiglio la mozione presentata dal gruppo di Forza Italia tramite il consigliere Penge, così come modificata dai lavori dell'Aula e come integrata dal consigliere Agaro. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti, la mozione è approvata. Sono le 11:05, abbiamo eroso mezz'ora le interrogazioni, quindi invito i consiglieri comunali a limitare il tempo delle loro interrogazioni per consentire di terminare il consiglio nell'orario che ce l'avamo proposti. Allora, io ho già un elenco di persone che si sono iscritte, il consigliere Grande, il consigliere Caggiola, il consigliere Uscito, il consigliere Asciutto, il consigliere Agaro e il consigliere Penge. A questo punto do la parola al consigliere Grando e raccomando a tutti i consiglieri che pongono interrogazioni brevità e sintesi nel modo di esprimere le interrogazioni. Prego.
Grazie Presidente, sarò molto breve anche perché avevo due interrogazioni da presentare, per favore chiedo l'attenzione di tutti i consiglieri comunali presenti, ma una è rivolta al sindaco, quindi mi rimane quella all'amministrazione, nello specifico all'assessore Ussia. Come molti di voi sapranno, circa una settimana fa c'è stato un incendio a Via Nettuno, in un'abitazione di una famiglia che purtroppo ha dovuto fronteggiare questa grave emergenza e si è trovata, come potete immaginare, in una situazione veramente difficile. tra l'altro una famiglia che ha dei bambini piccoli, tra cui anche un bambino disabile, quindi una famiglia che alla drammaticità dell'avvenimento ha già delle difficoltà nel quotidiano, una famiglia che in questo momento si trova nelle difficoltà di dover ricominciare da capo, del dover diciamo così ricostruire la propria casa, che credetemi, io ho visto le immagini, è completamente distrutta. Io non immaginavo una cosa del genere, ma veramente è una cosa che a vederla fa veramente impressione. So, perché ho avuto modo anche di leggere di questo su vari social network, che la famiglia si è è stata contattata o ha preso contatti attraverso servizi sociali per avere un aiuto, anche perché si è trovata dall'oggi al domani a non avere neanche dove dormire. Immaginate, no? Se oggi la nostra casa andasse a fuoco, dove andiamo a dormire? Una famiglia che poi sta in difficoltà, che ha una serie di difficoltà anche dal punto di vista, come dicevo, familiare, con una disabilità di un bambino e altre cose, dico, sono rimasto alquanto stupito nel apprendere che il comune ha messo a disposizione di questa famiglia per la notte, per quella notte un alloggio, dopodiché gli aiuti dal comune non ne sono più arrivati. È stato, a parole detto che sarebbe stato dato un contributo di 900 euro, un contributo che ad oggi non è ancora arrivato, quindi nel frattempo, dopo aver usufruito per una notte di una casa, di un alloggio all'Olmetto, tra l'altro anche scomodo per arrivarci per chi non ha la macchina, come purtroppo è il caso, e da quel momento la famiglia ha dovuto arrangiarsi dividendosi un po' qua, un po' là, i cani da un'amica, da un amico, uno di qua in un'abitazione stretta da familiari, quindi la situazione è una situazione di grave disagio. Mi chiedo, a questo punto quindi chiedo all'amministrazione, nella figura dell'assessore Ussia, è così che gestiamo le emergenze dei nostri cittadini? Cioè, è questo il massimo che possiamo fare per una famiglia di Ladispoli che sta in difficoltà? Dare un alloggio per una notte e promettere 900 euro? Che poi tra l'altro ancora non sono stati dati. Qui, se c'è qualcuno che fino ad oggi ha aiutato questa famiglia in difficoltà, sono i cittadini di Ladispoli, i vicini di casa, che sono stati ai quali va fatto veramente un elogio grandissimo, che si sono messi a disposizione, che stanno facendo una raccolta anche di fondi per aiutare questa famiglia nel concreto, perché a parole è facile, ma poi bisogna dare anche qualcosa nel concreto. E mi chiedo come mai invece da parte dell'amministrazione fino ad ora non si è arrivato praticamente nulla. Tanto non vorrei andare oltre, ma facciamoci magari, aspetto la risposta dell'assessore, perché magari ci sono novità e tutto il resto sarebbe superato. Grazie.
Grazie consigliere Grando, il vice sindaco e poi l'assessore Ussia.
Grazie consigliere, che ci dà la possibilità di parlare di questo evento. Avevamo un consiglio comunale quella sera, che peraltro c'era anche un evento esterno al consiglio al quale ho partecipato, ma prima di andare a partecipare a quell'evento stesso sono stato io personalmente a intercettare tramite dei concittadini la famiglia e a mettere a disposizione attraverso una prenotazione delle stanze, appunto per dare la possibilità perlomeno quella sera. So poi che ci sono stati, e quindi credo che sia stato un gesto concreto, nel senso che hanno prenotato le stanze per almeno 7 unità. E so successivamente, questo lo so attraverso la segreteria, anche l'assessore che è qui presente, quindi potrà sostanzialmente raccontarci degli sviluppi. Quindi credo che sia stata al tempo un'opera di concretezza. Se ci sono state delle sbavature in questi giorni, ovviamente ragioneremo per essere maggiormente concreti, però vorrei dare la parola all'assessore Ussia, con il quale comunque abbiamo già interloquito sulla vicenda, e potrei essere più preciso.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Gli uffici stanno lavorando. Purtroppo, come sapete, noi all'interno della città non abbiamo alloggi comunali che possono essere utilizzati e messi a disposizione in caso di emergenze di questo genere o altri tipi di emergenze. Quello che mi è stato riferito dagli assistenti sociali è che innanzitutto si è aspettato anche di capire i vigili del fuoco che dicessero i tempi e la praticabilità o l'impraticabilità dell'appartamento, stante a quanto sembra che hanno riferito ci sia una parte non fruibile dell'appartamento a una parte che non è fruibile, non è completamente inagibile, quindi necessariamente dovranno fare degli interventi e sistemare il tutto. L'amministrazione si è resa immediatamente disponibile con un primo contributo una tantum, che più o meno è quella cifra che è stata detta. Ovviamente è accaduto due giorni fa e i tempi degli uffici sono quelli che sono, ma c'è la totale disponibilità. L'amministrazione anche, mi ha riferito all'assistente sociale, dato se serve la sua completa disponibilità a intervenire nei confronti di eventuali padroni di casa che danno l'appartamento temporaneamente o se hanno trovato altre soluzioni, per garantire che c'è l'intervento dell'amministrazione dal punto di vista finanziario. Io penso che entro fine settimana saranno messi a disposizione i soldi in mano alla famiglia, ma stiamo andando oltre, perché ci rendiamo conto che potrebbe avere dei tempi di realizzazione più lunghi, cioè l'intervento che dovrà essere fatto sull'appartamento non è una cosa che si risolve in poco tempo, quindi stiamo vedendo di trovare un contributo anche un po' più prolungato nel tempo, farlo rientrare nell'emergenza abitativa e quindi garantire una serenità alla famiglia che non sia emergenziale, ma possa garantire magari da qui a qualche mese la possibilità di permanere in una soluzione alternativa. Poi diceva anche giustamente il consigliere, anche una famiglia che è un disabile è già noto allo stesso comune proprio per la vicenda del ragazzo. Tra l'altro nel frattempo sono state date delle indicazioni di rivolgersi anche a un paio di associazioni presenti sul territorio che si sono messe immediatamente a disposizione per fornire, qualora fosse necessario, dei kit di abbigliamento, perché purtroppo l'incendio è andato distrutto tutta quella che era la roba da vestire per i bambini. Comunque l'amministrazione sta seguendo e sta mettendo in campo quelle che sono delle risorse straordinarie, nel senso che purtroppo è un evento straordinario, quindi stiamo lavorando e siamo a fianco della famiglia. Io invito domani mattina a tornare presso l'ufficio e parlare direttamente con la dottoressa Simonetta Conti, perché proprio oggi pomeriggio abbiamo fatto una riunione su questa emergenza e su un altro paio di situazioni gravi che ci sono in questo momento nella città, per mettere in piedi una procedura. Io auspicherei, la soluzione migliore sarebbe magari individuare un privato che si rende disponibile 2-3 mesi ad affittare un appartamento per dare anche alla famiglia una serenità per poter stare qualche mese all'interno di un appartamento, intervenendo noi con una parte del cofinanziamento del sostenere queste spese, che purtroppo non saranno di un mese, secondo me saranno ancora di più, quindi dargli una serenità nel poter stare tranquilla, in particolar modo anche al bambino, di avere un ambiente, una situazione di massima tranquillità. Quindi io domani mattina sono qui, se vengono, li dicevo anch'io volentieri, e cerchiamo di risolvere concretamente entro domani mattina questa vicenda.
Grazie assessore Ussia. Dunque, sapendo che gli interessati, prego un attimino, sapendo che gli interessati sono qui in aula, dopo che si chiude il consiglio può interloquire con i consiglieri, quindi in questo momento, tanto noi entro mezzanotte dobbiamo assolutamente finire, quindi massimo entro 3/4 d'ora, quindi anche prima, prego i consiglieri di essere brevi e concisi. Prego consigliere Grando, si ritiene soddisfatto oppure no della risposta?
Beh, io non posso che dire di non essere soddisfatto della situazione in generale, perché una riunione per un'emergenza non si fa a distanza di una settimana da che è successo un avvenimento, una riunione in emergenza si fa il giorno dopo. In emergenza si va a intervenire subito su una situazione d'emergenza, altrimenti viene meno proprio la parola emergenza, cioè dopo una settimana questa famiglia è stata abbandonata dal comune, non è stata presa in considerazione, assessore Ussia, mi perdoni, perché una famiglia che riceve un aiuto per una notte, dopodiché da domani dovete provvedere da soli, non è una famiglia, non è così, mi dica lei dove hanno dormito la settimana in questi giorni, il comune gli ha dato un alloggio dove stare? Non mi risulta, no? Quindi una famiglia che riceve un aiuto per una notte e dopodiché da domani provvedete da soli, non è una famiglia che è stata aiutata o che in questo momento sta presa in considerazione dal comune. Ripeto, una situazione d'emergenza va gestita in emergenza. Se la riunione l'avete fatta oggi a una distanza di una settimana, vuol dire che questa emergenza è stata valutata male. Dopodiché io invito l'amministrazione a valutare, anzi non a valutare, a fare nel concreto altri atti diciamo, per venire incontro a questa emergenza. Per esempio, la famiglia che dovrà in questo momento anche smaltire i materiali che sono andati a fuoco all'interno dell'abitazione, deve pagare lo smaltimento di questi materiali, quindi se quando verranno portati all'isola ecologica, chi gestisce l'isola ecologica gli chiederà anche di pagare per smaltire i danni. Io mi sbaglio, allora lei però si informi meglio, perché gli sono stati chiesti 400 euro, allora non dite che noi ci sbagliamo, perché noi le cose le sappiamo, a noi le cose, 500 euro, allora non dite che noi ci sbagliamo, perché sono andati a chiedere, gli hanno chiesto pure 500 euro per smaltirli, allora che l'ufficio si attivi cortesemente per andare incontro a questa famiglia nel concreto, non a parole. Per quanto riguarda poi le scadenze che ci sono adesso, voglio auspicare anche che venga fatta una sospensione nei confronti di questa famiglia per la riscossione immediata dei tributi, perché questa famiglia in questo momento non se lo può permettere, non è che dobbiamo andare oltre a fare tanti discorsi. Per quanto mi riguarda, la situazione è stata gestita malissimo e qui l'amministrazione non ci ha fatto sicuramente una bella figura, quindi cortesemente, lo chiediamo cortesemente, ma non ne facciamo una questione politica, ne facciamo una questione di umanità, bisogna intervenire in maniera rapida e concreta nei confronti di questa famiglia. Non è una questione politica e non è nemmeno una questione personale. Grazie.
No, mi scusi, ha bisogno di intervenire? Prego. Sì, prego, assessore.
A noi risulta come ufficio che la notte stessa era stata resa disponibile la possibilità di ospitarli in un albergo e la famiglia ha rifiutato questo tipo di sistemazione. Questo è stato anche riferito al vice sindaco, quindi l'amministrazione si è resa disponibile. Poi ripetiamo, le soluzioni non le mette in campo, devono essere anche compatibili rispetto a quello che possono essere le eventuali necessità dello stesso nucleo. Ribadiamo, noi abbiamo trovato la disponibilità finanziaria per assistere la famiglia. Noi più che mettere a... Scusa. Ma le procedure amministrative non è che uno fa un atto e il giorno dopo c'è soldi in mano, bisogna anche capire questo. Forse lei, non amministrando direttamente la gestione dei flussi finanziari, non si rende conto. Non è che noi andiamo, prendi i soldi e li diamo, ci vogliono degli atti, vogliono fatte delle procedure, ci vuole qualcuno che autorizza, deve essere fatto un mandato di pagamento. Tutto questo purtroppo ha dei suoi tempi. Accade sempre così, tant'è vero che si era detto intanto andate in una soluzione emergenziale e poi muovetevi intorno, ma mi sembra che non ci sia stato un diniego a intervenire da parte dell'amministrazione. Sarebbe grave se l'amministrazione avesse detto pensateci voi, mi sembra che l'amministrazione sta lavorando a una soluzione. Purtroppo sono eventi emergenziali tragici, ripetiamo, non abbiamo case alloggio emergenziali noi all'interno del comune. Anzi, io dico, apriamo una discussione su questo, incominciamo a pensare come un'amministrazione comunale si può dotare di strumenti che possano intervenire in presenza di queste emergenze. Allora, questo dobbiamo pensare a fare, perché come è accaduto a loro, accade anche a altre persone. Ci sono fenomeni all'interno della città dove una madre, magari il marito, li tenta violenza o fa violenza sui bambini e devono abbandonare immediatamente la casa. Noi quotidianamente viviamo questo tipo di emergenze. Purtroppo questa è diventata cronaca perché ha avuto un certo più risvolto, quindi siamo abituati a fare questo. Ci sono dei tempi, ripeto, noi ci siamo, domani mattina se vengono qui avranno le risposte a tutte le loro soluzioni, anzi invito pure il consigliere a venire così vede come lavoriamo.
15, anzi 10.
10 secondetti, non voglio rubare spazio, voglio solo dire che in questo fine settimana saremo presenti in piazza con un gazebo e organizzeremo una raccolta fondi, quindi invito i cittadini che volessero fare insomma, una donazione alla famiglia, ognuno per le proprie disponibilità, a venirci a trovare in piazza per fare questa donazione. Dopodiché una proposta che invece faccio ai consiglieri comunali è quella, visto che noi abbiamo una 3 giorni di consigli comunali, oggi, domani e dopodomani, di donare il nostro gettone di presenza a questa famiglia che è in difficoltà e possibilmente, compatibilmente con le procedure amministrative, di renderlo anche disponibile al più presto possibile. Grazie.
Caro consigliere Grando, mi ha letto nel pensiero, io l'avevo appena accennato al consigliere Gaggiola, è riuscito, quindi era, credo, sì, lei l'ha anticipato, però era, credo, l'intenzione anche di tutta la minoranza, credo che la maggioranza non ha problemi di accettare, quindi questo è l'aiuto di questa sera. Prossimo a parlare il consigliere Gaggiola, prego. gli cede la parola al consigliere. La prego, consigliere Penge, velocissimo, in modo che possiamo tutti intervenire. Grazie.
Ringrazio il collega Caggiola che mi ha ceduto la parola, sarò brevissimo. Interrogazione all'assessore Pierini, non so se si ricorda, assessore, di questi tempi l'anno scorso ci fu il famoso allagamento fine via Flavia, rotatoria, insomma quella zona lì, e io le chiesi insomma di effettuare un sopralluogo con il tecnico e quindi di provvedere al più presto di fare una sorta di chiostro sul muro o comunque in basso, poi andammo pure a fare il sopralluogo sul posto, se si ricorda. Volevo sapere appunto, dato che in questi giorni si è verificato Genova e la Toscana, e non mi auguro insomma che accada anche qui una mega alluvione, però insomma potrebbe accadere perché di questi periodi piove molto, e volevo sapere se aveva attivato gli uffici per iniziare questo tipo di lavoro. E poi la seconda, così vado velocissimo, la seconda richiesta che viene sempre dagli abitanti della zona è di togliere tutta la terra che sta sul fosso, dentro il fosso praticamente, che ostruisce il passaggio dell'acqua, perché si è depositata talmente tanta terra che probabilmente bisognerà chiedere un intervento alla bonifica dell'agroromano per fare appunto i lavori, quindi le canne so che le stanno levando, ma il problema del terreno al centro del fosso potrebbe creare quelle alluvioni appunto che non ci auguriamo, quindi insomma volevo sapere a che punto era sia la situazione dei lavori che la situazione appunto di segnalazione per l'agroromano. Grazie.
All'assessore Pierini. Prego, assessore, la parola a lei.
Sì, per quanto riguarda diciamo il discorso del punto critico lì alla fine di via Flavia e l'intersezione con via Ancona, come si ricorda, insomma, abbiamo deciso di tentare di fare un taglio sopra, diciamo, perché per evitare che se il livello dell'acqua si alza, diciamo, possa uscire lo stesso. Ovviamente questo è un intervento che può aiutare a non formarsi lì, diciamo, l'acqua, e in via di definizione abbiamo predisposto, io purtroppo quest'anno stiamo lavorando senza bilancio, gli interventi sono molto, diciamo, contenuti, ecco, anche con l'approvazione del bilancio qualche cosettina in più sicuramente si sbloccherà, ci danno la possibilità di spendere meglio, e questo fa parte di una serie di interventi che già era stato previsto. Colgo l'occasione per dire che noi stiamo facendo un'attività, almeno ho ribadito richiesto proprio nella giornata dell'altro ieri con ulteriori disposizioni scritte sia alla Flavia Acque che all'ufficio fognature, di tenere in manutenzione le caridoie, soprattutto nelle zone più critiche del vecchio centro, nelle zone dove si confluiscono diciamo le acque metoriche direttamente sul fiume. E allo stesso tempo devo dire che grazie anche al lavoro del nostro delegato Cerfogli, che si occupa della tutela delle acque, abbiamo ottenuto al consorzio di bonifica di due interventi sia sul vaccino che sul sanguinare, interventi che sono iniziati. Io adesso, come ha visto, stiamo all'altezza di via Firenze a pulire il fosso vaccina. Avevamo chiesto la possibilità di intervenire anche su alcuni canali più importanti di Torre Flavia, però purtroppo il consorzio di bonifica anche lì ha dovuto fare delle scelte, in un primo momento ci aveva accordato questo tipo di intervento e poi l'ha dovuto tagliare per ragioni di bilancio, però i due fossi fino all'autostrada saranno oggetti di intervento. Io mi auguro, perché poi insomma tanto prima non si poteva cominciare a fare questo tipo di lavoro perché c'è la stagione estiva, quindi se si comincia adesso lo stanno facendo, e mo adesso mi farò carico di segnalare anche questo problema della terra, non credo se può darsi anche che sia in previsione di farlo, però ma credo che sia anche in previsione di farlo, però a maggiore, come si dice, a supporto raccolgo questa sua segnalazione e gliela faremo, c'è la ditta proprio che sta lavorando, per cui credo che non ci siano problemi. E poi insomma speriamo che da noi, perché poi insomma se arrivano certe condizioni a voi a pulire e a tagliare canne, speriamo insomma che comunque ci sia la clemenza degli agenti atmosferici, grazie.
Sì, mi sono distratto, sono tornato e Penge, qualcuna... Ok, e chi l'ha ceduto? Il consigliere Gaggiola, perfetto. Prego, consigliere Ruscito.
Non parla più.
Ho capito. Molto brevi, grazie. Prego.
Va bene, ok. Allora, l'interrogazione era per il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione, però credo che è una cosa che va messa a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale, perché e poi sicuramente andrà strutturata in una maniera diversa. Allora, ritorna sotto l'occhio del ciclone, sotto l'ente di ingrandimento del Consiglio Comunale, la condotta del dirigente scolastico della Corrado Melone, cioè, per capirci bene, delle medie di Piazza Odescalchi, per capirci bene, perché ormai hanno cambiato i circoli, forse si creano Piazza Falcone, ecco, vedi, ecco, puntualizziamo, no, perché sono molto difficili gli indirizzi, perché in base all'indirizzo poi cambia il dirigente scolastico. Allora, quello che si fa presente oggi in aula consigliare naturalmente viene per bocca del consigliere comunale, ma sono i genitori che si sono attivati per far conoscere questa problematica, che in sintesi è questa, Presidente. Allora, sembrerebbe, perché naturalmente le carte non le abbiamo visualizzate, quindi parliamo condizionale, sembrerebbe che sia stata istituita dal dirigente scolastico l'ora obbligatoria di rumeno, di lingua rumena. Sembrerebbe che una volta ogni 15 giorni sia obbligatorio per tutti fare un'ora di lezione di rumeno, togliendola questa ora dal normale utilizzo della didattica istituzionale, quella che decide il Ministero della Pubblica Istruzione. Ok? Quindi questo sembra. Sembrerebbe anche che molti genitori raggiunti da questo provvedimento si sono imbufaliti dicendo: non essendo una lingua fondamentale, al di là della cultura, che è tutto fondamentale per la cultura personale delle persone, ma non è una lingua inquadrata nell'ordinamento scolastico come l'inglese, il francese o lo spagnolo, non è una lingua di alta diffusione, i genitori dicono: perché mio figlio deve imparare per forza in quest'ora di rumeno il rumeno? Allora, rendila facoltativa. Sembra che al rendila facoltativa sembrerebbe, sempre il condizionale, che il dirigente didattico non abbia proprio risposto con una risposta consona, ma ha invitato a dire: prendetevi i figli e portateveli via, perché qui è così. Allora, sempre sembrerebbe, quindi questa cosa va approfondita con una riunione che farà sicuramente il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione del comune con il dirigente didattico chiamato in causa dai genitori che ne fanno verso il nostro gruppo politico Realtà Nuova voce, ma io ho utilizzato esclusivamente il condizionale perché non ho visto nulla di scritto, ma ho captato e contattato da alcuni genitori questo malessere, che tra l'altro mi riportano che è tutto scritto per email, quindi volendo si può raggiungere questa diffusione di questa pratica. Seconda situazione, sempre riguardante lo stesso dirigente scolastico, quindi abbiamo un esempio, questo è un oggetto che potenzialmente può diventare un oggetto poco consono da non portare in classe, quindi una semplice bottiglietta d'acqua. Allora, sembra che si voglia portare al vietare l'utilizzo della bottiglietta d'acqua, quindi i genitori dicono che se un figlio, perché magari suda molto, ne porta due e ne beve un litro, se dovrebbe bere un litro dell'acqua del rubinetto dei cessi del bagno. perché non sono bagni, sono cessi, e invito ad andare a vedere in che condizioni stanno. Quindi, visto che oggi siamo in una situazione di allerta per quello che riguarda l'igiene e per la contrazione di certe malattie, bere a canna, come si diceva una volta, sotto il rubinetto dell'acqua, oppure utilizzando le mani a conchiglia come facevamo noi da bambini, tutte zozze, da tatto e da tocco sui banchi, non è, diciamo, il periodo più opportuno. Quindi le madri dicono: manteniamo la bottiglietta dell'acqua, perché è un'esigenza, e vietare la bottiglietta dell'acqua è vietare la libertà personale della persona, perché io non dovrei bere una bottiglietta dell'acqua. Come può diventare un oggetto inopportuno una boccetta d'acqua? In questo momento non lo può diventare anche un telefonino, perché se glielo do sulla testa del mio collega consigliere Ruscito, gli faccio più male col telefono che con la bottiglietta dell'acqua. Così come non può diventare un banco, come, presidente, me lo consenta, non lo può diventare una penna, perché se io prendo una penna e la conficchio nell'occhio del consigliere asciutto, gli provoco un danno se gli do una bottiglietta in testa. Quindi, allora, nel rimanere nell'ambito dell'esempio figurativo, come si farebbe in un'aula di tribunale per far capire meglio, si facesse in un'aula di tribunale per far capire meglio, io direi che chiedo con questa interrogazione che l'assessore, che questa sera non è presente, è Francesca Di Girolamo. Chiedo che l'assessore Ussia porti a conoscenza, nella data prossima, visto che abbiamo numerosi consigli comunali, che potrebbe essere quello più lontano, che è quello di martedì prossimo, una risposta a questo quesito, perché il nostro gruppo consigliare è stato allertato di questa condotta, e come mi suggerisce il consigliere Riuscito, magari dopo averlo verificato, perché il consigliere Caggiola ha utilizzato pienamente il condizionale. Quindi, se ci fate la cortesia di intessere quei rapporti di verifica e di eventualmente di suggerire una condotta diversa se questa c'è stata, ci farebbe gradito piacere. Grazie.
Sì, risponde il sindaco e poi l'assessore.
Questa è una questione che ritorna un po' nella discussione in aula, ed è chiaro che è una discussione che va fatta attraverso un rapporto di cordialità col dirigente, perché peraltro è una questione che interessa la didattica, quindi dobbiamo usare la prudenza, al di là del condizionale che il consigliere ha usato, e quindi ovviamente ci attiveremo per avere contezza della situazione concreta. La prudenza, al di là dei fatti, poi è in relazione anche all'autonomia che la scuola ha, al dirigente che ha, rispetto alle scelte didattiche. Quindi su questo noi dovremmo utilizzare una doppia prudenza, perché entriamo in una cornice di competenza che appunto è del dirigente scolastico. Questo non significa che, siccome in merito a queste questioni ci sono dei risvolti di natura culturale importanti, è chiaro che noi possiamo sicuramente affrontare questa cosa col dirigente scolastico. Quindi, ecco, non so se vuole completare anche l'assessore competente. Ecco, sicuramente apriremo un dibattito col dirigente per accertare i fatti, senza andare a inquisire e entrare nella sfera di competenza del dirigente, con massimo rispetto. Però insomma è comunque un atto che noi dobbiamo compiere, ripeto, nel rispetto delle sfere di competenza.
Allora, buonasera. Inizia l'anno scolastico e i problemi si ripetono ogni anno. Già l'anno scorso, per quanto riguarda la vicenda del rumeno a scuola, al terzo circolo c'era stato lo medesimo, diciamo tra virgolette, caso. Proviamo a spiegare, fermo restando che ha detto una cosa importante Giorgio, ribadisco io, noi siamo un ente, la scuola è un altro ente, il Ministero della Pubblica Istruzione che ha una sua totale autonomia, qui entriamo solo in un rapporto di buona educazione e di vicinanza nel provare, nel momento in cui una comunità segnala qualcosa che non funziona o ci sono delle perplessità, noi facciamo un'attività di mediazione rispetto alla scuola, perché questo sia ben chiaro, perché poi dopo a casa loro gestiscono e fanno come reputano opportuno. Però, visto il clima che c'è da questi anni positivo di collaborazione, io già l'anno scorso ero andato a chiedere cosa era successo. nell'ambito dei POF, che è il programma dell'offerta formativa che ogni scuola ogni anno presenta, ogni scuola ogni anno dice: noi faremo quest'anno all'interno della nostra scuola una serie di iniziative, l'attività di teatro, attività culturali, e all'interno della didattica andremo a sviluppare delle offerte. Quindi questa era già una cosa decisa dal Consiglio d'Istituto, che ha introdotto che cosa? Lingue e culture straniere, con un progetto che viene ogni anno finanziato direttamente dal Ministero rumeno, per agevolare la conoscenza della cultura rumena. E questo avviene all'interno solitamente delle sezioni che hanno un maggior numero di studenti rumeni, per integrare in qualche maniera, portare avanti un processo a livello europeo di, come ci è stato riferito, di buone prassi e di conoscenza delle comunità, considerando che magari la presenza in Italia è marginale, ma all'interno della comunità studentesca di Ladispoli la presenza rumena è una presenza non marginale, ma incomincia a essere significativa. Siamo all'incirca al 15-20% di numerica. All'interno dei POF c'è scritto che chi si iscrive a quella scuola può avere questo tipo di avrà anche questo tipo di offerta formativa. È obbligatorio per quelle persone che stanno a frequentarla, perché, vado a spiegarvi, non ve la prendete con me, è molto semplice, è come se studiassi inglese piuttosto che storia, fa parte del programma didattico di quella classe. Nel programma dell'offerta formativa, sta all'interno del programma dell'offerta formativa. L'anno scorso al terzo circolo ci fu questa problematica, andai a verificare, fui invitato a un consiglio d'istituto dove partecipava il consiglio d'istituto e alcuni genitori, e uscì chiaramente questa cosa, che all'interno di alcune classi era una materia, tra virgolette, obbligatoria, perché non è che studia il rumeno, è una materia di insegnamento che rientra da quelle può essere. L'anno precedente avevano fatto spagnolo, ad esempio, al terzo circolo, avevano fatto lingua e cultura spagnola, finanziata dall'ambasciata spagnola. Quest'anno è rumeno. È una questione di vista, spagnolo ci mancherebbe, però è una scelta autonoma della scuola. Andremo a verificare, ma penso che sarà la stessa questione. Per quanto riguarda la vicenda delle bottiglie di plastica, avendo mia figlia che va a scuola, domani mattina chiedo direttamente a lei se esiste, è stata fatta una circolare e che cosa è successo. Mi hanno riferito, proprio mia figlia, che qualche giorno fa fuori scuola si sono menati dei bambini e si sono tirati una bottiglia. Non vorrei che fosse stato quello che ha scatenato, non lo so, ma è una mia personalissima idea. Comunque, visto il clima positivo di collaborazione, andiamo a chiedere e vediamo di avere qualche risposta. Grazie comunque della segnalazione.
Consigliere Gaggiola, grazie per l'interrogazione, le raccomando la sintesi.
Allora, volevo ringraziare sia il vice sindaco Lauria che l'assessore Ussia, che hanno provato a dare delle piccole delucidazioni. Noi rimaniamo così, assessore. Lei, se ci può verificare, innanzitutto non ci fa la cortesia a noi, ma lo fa la città, perché questa non è una discussione da bar, ma è un consiglio comunale. Rimandiamoci alle prossime sedute di consiglio, che l'ultima è per martedì, quindi lei avrà acquisito le nozioni necessarie. Se così fosse, noi comunque adesso andremo a fare un approfondimento presso l'ufficio scolastico regionale di quello che concerne l'attività di quel tipo che lei ci ha descritto. La discrezionalità, se è obbligatoria e può essere per legge obbligatoria o è facoltativa, dopodiché noi produrremo un'interrogazione scritta tramite i nostri gruppi regionali e parlamentari di riferimento direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione, di modo che possa emanare poi una circolare che faccia chiarezza e che poi venga letta all'interno di quest'Aula, così che la legge sia uguale per tutti, e se è un'opportunità chi la vuole sfruttare la sfrutti, se è un'obbligatorietà è un'obbligatorietà, e quindi vuol dire che il Ministero ha deciso questo e bisogna seguire le regole. Quindi voglio solamente però approfondire che non c'è veramente distinzione e di culture, noi lo facciamo per approfondire la tematica. Adesso è uscito fuori perché è rumeno, ma se fosse stata qualsiasi altra lingua all'infuori dell'inglese, che è la lingua, diciamo, internazionale, per antonomasia, avremmo comunque sollevato lo stesso tipo di problema. Stiamo a chiarirci su questa questione. La seconda interrogazione, che è semplice, va sempre fatta all'assessore Ussia, se gentilmente, sempre con i rapporti di buon vicinato con le scuole, potrebbe gratificare la richiesta di una numerosa pletora di studenti che abbiamo incontrato, e sono i figli di quelle persone che vanno a lavorare la mattina alle 7:30, che si trovano alle 7:40 già davanti ai cancelli della scuola. Ci hanno fatto una richiesta specifica, se si potrebbe contattare la direzione scolastica del liceo Pertini e nello specifico caso proprio la sede centrale, quella su via Castellammare, i genitori ce lo chiedono, per far entrare 10 minuti prima i ragazzi a scuola, nel senso che invece delle 8:10 farli entrare prima. Al di là di questo, se può far tentativo, non l'abbiamo fatto questo tentativo, in quanto questi ragazzi rimangono 40-50 minuti per strada, i genitori sono al lavoro e non li controlla nessuno, volevano chiedere questa situazione. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola, prego assessore Ussia.
Allora, rispetto a questa problematica siamo stati già interessati, sembra che ci sia un problema pratico, non c'è il personale. E il personale ATA, quindi diciamo i bidelli, arrivano più tardi e quindi prima di quell'orario non c'è nessuno che apre la scuola. Questo è il problema che ci è stato segnalato. A questo punto potremmo provare a raccogliere le firme e a chiedere alla provincia se danno lo straordinario e fanno entrare qualcuno prima. C'è un problema di assicurazione e di presenza del personale. Magari investiamo il neo consigliere metropolitano di portare avanti questa istanza, a vedere, perché la scuola ci ha fatto questo tipo di problema. Il personale entra a un certo orario, l'abbiamo avuto anche noi all'asilo nido l'anno scorso, all'asilo, alla scuola dell'infanzia a San Nicola, il personale monta alle 8, quindi questa cosa è qui, però segnalassero per conoscenza a noi, così facciamo un passo ufficiale nei confronti della scuola, fermo restando che scuole superiori è competenza della provincia. Comunque grazie anche di questa segnalazione.
Grazie, grazie assessore Ussia. Consigliere Ruscito, prego.
Grazie Presidente, come sempre una interrogazione e anche veloce. Non so a chi rivolgerla perché non so qual è l'assessore che cura la situazione relativa al regolamento tutela degli animali, quindi non, rivolta in generale all'amministrazione, al sindaco o quindi al vice sindaco, che in questo momento è un attimino vacante. Va bene. Però nel frattempo posso, cioè, è veramente semplice insomma l'interrogazione. Sì, grazie vice sindaco, un'interrogazione velocissima riguarda il regolamento tutela degli animali. Noi abbiamo avuto una serie di lamentele da parte di alcune persone, di alcune gattare così definite, ma è una definizione non dialettale, ma c'ha un suo significato, quindi persone che danno da mangiare a proprie cure spese a alcune colonie, magari piccole colonie feline, normalmente nei prati e in alcune situazioni. Ci hanno riferito che in effetti sono stati un po' sbeffeggiati da alcuni cittadini che passavano durante l'esercizio del dare da mangiare ai gatti, e c'è stata anche una sorta di tentativo di aggressione, questo è quello che ci risulta. Ma questo per agganciarmi al fatto, a che cosa? Che in effetti il regolamento tutela degli animali prevedeva che l'amministrazione provvedesse in un certo tempo, adesso non ricordo se hanno tipo 6 mesi, qualcosa del genere, ma sono già passati sicuramente, di formare il nucleo di controllo di tutela degli animali, quindi proprio un organo di controllo per queste situazioni, che non abbiamo ancora fatto. Se era possibile attuarlo più presto, in maniera tale che almeno questi problemi possano vederli questo nucleo appunto che nel frattempo sarà formato. Tutto lì, grazie vice sindaco.
Grazie consigliere Ruscito, prego vice sindaco.
Su questo grazie alla sensibilità anche del comandante della corpo della Polizia Municipale si è lavorato per quello che possiamo fare con le risorse che abbiamo a disposizione. E dobbiamo ancora completare l'attuazione di quel regolamento, stiamo un po' indietro per alcune cose, ma questo è dovuto anche al fatto che non c'è una struttura, cioè qui c'è stata una sensibilità e l'aiuto da parte di una struttura che in buona misura non dovrebbe essere competente a far questo. Proprio per questa carenza d'organica a volte non riusciamo ad attuare alcuni regolamenti, alcuni ambiti o profili di politica. Dobbiamo far meglio, su questo poi lei ha ovviamente fatto cenno anche a un problema di cultura e di sensibilità tra chi ovviamente ama gli animali, non con gesti di fanatismo, perché dare da mangiare tutti i giorni non credo che sia un gesto di fanatismo, e tra chi invece evidentemente sente un po' il fastidio che ci siano residui a terra, che ci siano dei punti in cui sostanzialmente si fa questa attività di volontariato. Quindi adesso mi attiverò, ripeto, con le risorse però che abbiamo a disposizione, perché a volte se ci sono dei rallentamenti è proprio perché non ci sono uffici preposti in maniera specifica per la risoluzione di alcuni problemi. Il rallentamento esiste, cioè non possiamo negarlo, però le voglio dire anche questo, le ho ribadito che c'è stato un ufficio del comune di Gadispoli e quindi il corpo della polizia municipale rappresentato dal comandante che ha fatto già tanto, si è attivato sostanzialmente in questo ambito. Comunque poi le darò anche, se vuole, una risposta scritta e più precisa in merito ad alcuni aspetti di attuazione del regolamento.
Grazie vice sindaco, prego consigliere D'Uscito.
Sì, brevemente per dire che sono certo che l'impegno del vice sindaco darà sicuramente luogo a che venga completato, insomma, questo iter regolamentare che abbiamo deliberato in aula. Per cui certo di questo, sono sicuramente soddisfatto, insomma, di quello che dice il vice sindaco, sicuramente.
Grazie consigliere D'Uscito. C'è il vicepresidente Asciutto, il consigliere Agaro, il consigliere Fagnolo e il consigliere Fierli. Io ricordo che sono le 11.45, siamo andati ben oltre il limite concordato, però chiedo a fine di poter esaurire esaustivamente tutti questa richiesta. No, 5 minuti sono troppi, nel senso che siamo molti che dobbiamo. 5 minuti non ci sono, è un'interrogazione, tenga presente, insomma.
Allora, grazie Presidente, sarò velocissimo il più possibile. Allora, farò due interrogazioni molto molto veloci. La prima riguarda la trasparenza delle convocazioni delle commissioni sul sito comunale. Si sono lamentati alcuni cittadini, addirittura ci sono stati degli articoli, dove da 2 mesi circa non vengono assolutamente pubblicati le commissioni. Allora io chiedo che ogni Presidente di commissione, nel momento in cui convoca la propria commissione, verifichi di persona che il sito sia pubblicato con le date, diciamo, di aggiornamento delle convocazioni in maniera corretta. Questo perché i cittadini vorrebbero partecipare alla vita politica, avrebbero piacere di poter interagire anche sui problemi per conoscerli, e quindi credo che il principio di partecipazione e di trasparenza sia ovviamente uno dei principi fondamentali che deve rispettare la nostra Costituzione e ovviamente non fa di meno questa amministrazione. La seconda invece interrogazione riguarda il degrado dei senza fissi dimora, delle persone senza fissi dimora che vivono sul nostro territorio. Ultimamente ci sono stati casi di intolleranza e degrado totale con persone che fanno i bisogni propri pubblicamente alla luce del sole di fronte a bambini, adulti, famiglie, ed è totalmente intollerabile. Quindi nonostante ci sono state chiamate le forze dell'ordine, questi continuano a vivere e a stare dalla mattina alla sera su delle panchine in un mercato o nei giardini dove esistono proprio, diciamo, dove dovrebbero essere luoghi di convivenza piacevoli, invece diventano luoghi di intolleranza totale. Io chiedo, è possibile un'ordinanza sindacale affinché questa gente venga controllata? Perché se non ha una fissa dimora, vuol dire che non ha un lavoro. Allora bisogna sapere di che causa vive questa gente, non è possibile lasciarli lì abbandonati. Cioè la Lisbona deve diventare il paese dove tutto è tollerabile, tutti possono venire, proprio in nome dell'integrazione accettiamo qualsiasi cosa. Allora questo non è possibile, quindi io chiedo al vice sindaco, visto che non ci sta il sindaco, dopo due controlli, no? Delle forze dell'ordine, può il sindaco allontanare questa gente dal territorio? No, dobbiamo accettare tutti, chiunque e in qualsiasi stato? Questa è la mia domanda. Non è una forma di razzismo, è una forma di correttezza e di sicurezza del territorio. Quindi io voglio sapere se dobbiamo assolutamente tenerci lì così, cioè arrivano, si siedono sulle panchine, bevono dalla mattina alla sera e ovviamente danno una bruttissima impressione di quello che è il nostro, diciamo, la nostra cittadina, o dobbiamo aiutarli veramente a integrarsi? Come si fa e come è possibile non lasciare quel scempio che si trova ogni pomeriggio nei giardini pubblici e nelle zone del mercato? Grazie.
Giusto, grazie vicepresidente, alla prima interrogazione rispondo io perché me ne sono occupato indirettamente sulla mancata convocazione sia dell'ultimo consiglio comunale che delle commissioni in genere. Quindi ho già mandato una PEC sia al segretario che al sindaco ponendo all'attenzione la circostanza che nelle commissioni nell'ultimo consiglio era stato pubblicato. Ciò deriva essenzialmente dal fatto che siamo passati ad un ufficio unico che faceva le pubblicazioni per conto di tutti i servizi, che era il servizio informatico, ad un'autonomia gestionale di ogni servizio. E ciò ha creato il fatto che ed è ancora in corso la formazione di tutto il personale che può accedere direttamente per ogni servizio di competenza e inserire lì le notizie che ritiene utili o, oltre che utili, obbligatorie da inserire nel sito comunale ai sensi dei dispositivi della trasparenza, ma anche per semplice informazione dei cittadini. E per quanto riguarda nello specifico le commissioni e i consigli comunali, io mi sono già attivato con il signor Enzo Viscogliosi, che sempre impeccabilmente ha svolto il suo lavoro affinché dalle prossime convocazioni, quindi quelle da dopo il 20, vengano apportate con cura le annotazioni nel sito del Comune di Ladispoli. Questo per permettere ai cittadini o alle forze politiche di partecipare all'attività politica amministrativa della città. Con l'occasione voglio ricordare, avendo integrato delle PEC, che i consigli comunali c'era quello di oggi fissato per mozione e interrogazioni, c'è quello di domani alle 21 per il bilancio, per l'approvazione del bilancio dell'ala servizi, e il 17 e il 20 invece in seduta esclusiva con un unico punto in discussione, che è il bilancio di previsione del Comune di Ladispoli. Quindi questo per quanto di competenza relativamente ai consigli comunali e alle commissioni. Colgo l'occasione anche di chiedere scusa se ci sono stati dei disagi per chi effettivamente voleva partecipare e non ha potuto partecipare. Invece per quanto attiene alla seconda interrogazione risponde il vice sindaco Lauria. Prego Lauria.
Grazie Presidente. Fenomeno complesso quello che ha evidenziato il consigliere. E sono fenomeni che ci riportiamo avanti nel tempo con dei rischi che sono quelli connessi intanto alle difficoltà esecutive di espulsione, ma non solo di senza fissa dimora. Ben sapendo poi che poi senza fissa dimora da qualche parte dovrebbe trovare una terra dove stare. Non possiamo in un certo qual modo dire ce ne dobbiamo liberare e chissà dove poi andranno. Il fenomeno poi di alcuni nuclei sono legati anche alle strutture presenti in un territorio, perché ci sono dei senza fissa dimora ad esempio qua più qui che da altre parti del territorio comprensoriale o direi anche diocesano, perché qui c'è ovviamente la struttura diocesana della Caritas e sovente tra loro ovviamente ci sono segnalazioni per andare laddove possono avere sostanzialmente dei servizi essenziali. Guarda caso qua a Ladispoli appunto c'è questa struttura della Caritas diocesana, che peraltro molto ha fatto nel corso degli ultimi due decenni per poter assistere queste persone, che arrivano da più angoli del mondo e che comunque poi trovano una sede, pur spostandosi ripetutamente, in un certo qual modo tendono a una certa stabilità. Il problema poi di controllare delle consumazioni di condotte che certamente poi dall'altra parte ci sono degli interessi che vanno soppesati, che è l'interesse di un bambino che sta nel giardino, che non può ovviamente stare dietro a delle condotte che vengono consumate di un certo tipo, e questo ovviamente ci interpella molto, ma questo lo possiamo fare ovviamente con delle risorse che attualmente non abbiamo. Sapete che c'è anche il fenomeno della rigidità, tra un po' ci saranno ovviamente temperature diverse, che volontariamente loro stessi come gruppo qua che insiste hanno sostanzialmente, sono entrati, sono introdotti in una struttura che è sotto il ponte, che dovrà essere bonificata a breve, e quindi la problematica che noi ci riportiamo qui in città perché c'è una contingenza, sono qua per determinati motivi, non possiamo, c'è un problema di competenza, sì, non ho la competenza in questo, noi abbiamo più volte comunque sostanzialmente interessato la questura, la prefettura e comunque chi è competente a far questo. Il problema vero in Italia, che non riguarda solo i senza fissa dimora, sono le difficoltà ad eseguire ad esempio i provvedimenti di espulsione. Cioè sovente molte persone che arrivano sostanzialmente nei centri dove poi vengono ad esempio ad eseguirsi questi decreti di espulsione, poi vengono rimessi per strada perché non c'è proprio la possibilità materiale di caricarli su un aereo e riportarli nei paesi d'origine. Questa è la verità diciamo nostra, che è quella appunto dei fondi che poi destiniamo anche a queste emergenze. Non abbiamo possibilità di rimetterli sull'aereo. Ripeto, poi noi facciamo i conti con questo tipo di esperienza. È un fenomeno sicuramente importante, dovremmo in parte anche tollerare delle persone che sappiamo bene, non è che possiamo metterle da qualche parte e spedirle chissà dove, in un'altra parte del mondo. Non abbiamo queste possibilità, questi poteri. È una città che tollera in parte anche questi fenomeni, dobbiamo farlo perché sono esseri umani, dall'altra dovremmo trovare sostanzialmente un equilibrio con interessi di sicurezza in parte, ma soprattutto rispetto a questa diciamo possibilità che ci siano ovviamente delle condotte in contrasto con interessi ad esempio dei minori o delle donne anziane che si trovano magari in un giardino. Su questo dobbiamo continuare a vigilare, a fare il possibile per cercare di contemperare questi due interessi, però ripeto che c'è poi una certa comunità di senza fissa dimora che insiste qui da diversi anni, questo è legato a un motivo contingente, esiste una struttura ovviamente che li sta accogliendo. Devo dire francamente che parte della città è molto tollerante rispetto a delle persone che vengono chissà da quale parte del mondo con le loro problematiche che si riportano sulle spalle e che hanno grosse difficoltà a campare e dare un senso alla loro vita. Questa è una sfida di tolleranza, ripeto, poi nel contemperare quegli altri interessi dobbiamo metterci ovviamente vigilanza e costituire anche un presidio per questo.
Ringrazio sia il Vice Sindaco che il Presidente del Consiglio della risposta alle mie interrogazioni. Sono parzialmente soddisfatta per quanto riguarda la seconda, ma non perché il Vice Sindaco non è stato esauriente per quanto riguarda la normativa, però ritengo che l'amministrazione comunale potrebbe fare di più, anzi chiedo, perché vede, il punto è cioè,
e su questo poi c'è un altro profilo di politica che dovremmo però dirci con franchezza. Allora, in che ordine di gradatoria, ad esempio, dovremmo mettere una struttura di accoglienza a livello comprensoriale? Questo è un problema che non è solo di Alispoli, ma che dovremmo affrontare con molta più intelligenza a livello, ad esempio, intercomunale. Ma nella nostra azienda, nella vostra azienda, cosa viene prima? Una struttura di accoglienza per i senza fissa dimora o delle case e dei alloggi popolari per altre persone che aspettano? Su questo c'è uno slancio decisivo verso la ricerca di questa attuazione, di questo profilo di politica, oppure saremo così altri anni? Cioè su questo bisogna, non perché l'ha fatta la consigliera Asciutto demagogia, assolutamente, non l'ha fatta nel suo intervento, però su questo dobbiamo essere netti. Se fino adesso non abbiamo sostanzialmente portato avanti e attuato una politica di accoglienza anche con strutture, perché ad esempio a Roma Cema ci sono fondi diversi, ci sono risorse diverse anche a livello religioso, queste risorse qua non c'è, però ripeto, questa è una cosa che dovremmo affrontare su un piano intercomunale. Decidiamo di fare una struttura di accoglienza per loro per evitare appunto quelle problematiche. Questa è una scelta che potremmo fare nei prossimi anni e che non è una scelta semplice.
Io ho finito. Ovviamente è un problema che va approfondito, però non si può tollerare, anzi se si possono mettere anche degli assistenti volontari che vigilano nelle aree dove continuano a sostare in maniera permanente dalla mattina alla sera questa gente affinché